Buongiorno amici, buongiorno amiche, benvenuti, benvenute a una nuova puntata del nostro programma, sempre su Radio Nacional Argentina, Radiodifusión Argentina al exterior, la radio pubblica argentina all'estero. Chi vi parla, Marcelo Ayala, insieme dalla cabina di regia a Walter Danesi, vi salutiamo, vi auguriamo un bellissimo lunedì e certamente vi auguriamo una bellissima settimana. Oggi un bel giorno qui a Buenos Aires, forse per il pomeriggio ci sarà un po' di pioggia, ma comunque la temperatura è molto molto gradevole. Avviamo il nostro programma con i titoli principali. Povertà in Argentina è salita al 54,9%. Firmato memorandum d'intesa sul trasporto aereo con Paraguay. Mega impianto di gas naturale liquido si farà nella provincia di Rio Negro. Investimenti stranieri nella regione in calo del 9,9%. Finora 988 arresti e 11 morti nelle proteste in Venezuela. Diplomatici argentini rientrati da Caracas. Parleremo anche dello sport, Marcelo Gallardo torna al River, Luca Carboni verso l'Olympique di Marsiglia. Molto bene, ecco le notizie. Nel primo trimestre del 2024 l'indice di povertà è arrivato al 54,9% degli argentini e l'indigenza al 20,3%. E quanto emerge dall'Osservatorio del debito sociale argentino elaborato dall'Università Cattolica Argentina. Numeri che descrivono un peggioramento rispetto al quarto trimestre del 2023, quando i poveri erano il 45,2% della popolazione e gli indigenti il 14,6%. Ancora più sensibile il divario rispetto al primo semestre del 2023, tenendo conto che l'indice di povertà interessava il 40,1% degli argentini e l'indigenza il 9,3%. Intanto, il presidente dell'Argentina, Javier Milei, si recherà giovedì prossimo in Cile e parteciperà a un evento organizzato dalla società Gas Andes, che commercializza carburante tra i due paesi. Sebbene sia prevista anche la partecipazione del presidente Gabriel Boric, cileno, non ci sono conferme ufficiali su un incontro tra i due leader. Primo brano musicale in questa mattinata a Buenos Aires dall'Argentina RAE per tutto il mondo con Alejandro Lerner, Secretos.
Hay algo que te quiero decir y no me animo. Yo sé que puede ser el miedo a que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir, no me animo, no encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido, y sé que en esa forma de mirar hay algo que me pide sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. Te quiero que me guardes en silencio.
Que quiero que me digas que no es cierto. Que quiero que no hablemos nunca de este amor. Pero hay algo en tu forma de mirar que me lo dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. No, no.
Paraguay e Argentina hanno firmato un memorandum d'intesa che prevede la liberalizzazione immediata delle rotte aeree, l'eliminazione del limite di volo e l'inclusione dei diritti di traffico fino alla non libertà aerea. Lo riferisce l'Agenzia di Informazione Paraguayana. Con la firma del memorandum, le compagnie aeree argentine e paraguayane potranno determinare liberamente il numero delle frequenze dei voli, sia per i passeggeri che per le merci. La misura prevede una maggiore flessibilità nella pianificazione delle loro operazioni, che potrebbe tradursi in un aumento dell'offerta servizi, nuove rotte e una maggiore concorrenza sulle rotte che collegano il Paraguay e l'Argentina, ha spiegato l'Agenzia di Informazione Paraguayana. Música ahora con los Enanitos Verdes, la canción intitulada Lamento Boliviano.
Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Yo estoy aquí
Questa musica presentiamo l'Argentina celebra, la festa nazionale della vendemmia. La festa nazionale della vendemmia è una festa tradizionale popolare originaria della provincia di Mendoza, a ovest dell'Argentina. Rispecchia la celebrazione dell'uva diventata vino grazie allo sforzo dei vinaioli che sopportano le inclemenze del tempo e diversi fattori politici e socio-economici. La festa fu celebrata per la prima volta nel 1936, quindi si ripeté dal 1960 fino al 1984 e dal 1986 fino ad oggi ininterrottamente. La vendemmia è la festa popolare più importante di Mendoza e forse dell'Argentina. In questa provincia della regione Cuyo, i festeggiamenti vendemmiali fanno parte del folklore popolare che riesce ad avvicinare i proprietari delle cantine e tutti coloro che durante l'anno coltivano la vite ed il suolo al resto della comunità.
Me voy guitarreando, corazón de cuyano incurable. Y entre cuecas.
Tierra y nieve y sol. Al pie de la cordillera, mañanita mendocina, tan lucida y serena, mañanita mendocina, tan lucida y serena.
La festa è composta da quattro eventi centrali: la benedizione dei frutti, la Via Blanca de las Reinas, cioè il momento in cui le regine di diverse circoscrizioni, elette durante tutto l'anno, arrivano a Mendoza per la sfilata davanti al pubblico, il carosello e la cerimonia centrale. Questa cerimonia è la più rappresentativa a livello nazionale ed internazionale. Si celebra nell'anfiteatro Frank Romero Day. Ogni sera oltre 1000 ballerini danno il via alla festa sul palcoscenico. Inoltre vi sono attori locali spettacoli artistici e spettacoli di luci e suoni. Nel 2011 la National Geographic ha scelto la festa della vendemmia, la seconda festa del racconto più importante del mondo dopo il Thanksgiving Day degli Stati Uniti, cioè la festa dell'azione di grazie. Per le sue sfilate, la festa della vendemmia è considerata una delle più importanti e popolari del mondo, insieme al Carnevale di Rio de Janeiro.
Virgen de la Carrodilla, patrona de los viñedos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro, los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo, te piden que los ampares, patrona de los viñedos.
La benedizione dei frutti è un rito cattolico durante il quale si ringrazia Dio dei frutti sani del raccolto. Si svolge unitamente all'immagine della Madonna della Carrodiglia, considerata patrona delle vigne, comparsa nel 1911 a Mendoza, portando nelle sue mani chicchi di uva. Le origini di questa celebrazione risalgono alla prima metà del XVIII secolo, quando Mendoza cominciò a coltivare la vite allo scopo di produrre vino per le messe. La sua importazione era molto cara, per cui i conquistatori decisero di creare orti con viti senza potare in ognuna delle cappelle, perché esse se ne potessero servire. Quindi, quando arrivava il raccolto e la successiva trasformazione in vino, per festeggiare si organizzavano balli con canti e cene dove si sceglieva la raccoglitrice più bella, che veniva coronata con foglie di viti e grappoli di uva.
Yo no sé lo que me pasa, para ser tan desgraciada, para ser tan desgraciada. Mi toma más de tres litros, y apenas si estoy chispeado, y apenas si estoy chispeado, hecho todo el
dove la cordigliera delle Ande raggiunge la massima altitudine, si trova la provincia di Mendoza. Si propone un percorso vitivinicolo emblematico che comprende dai piccoli produttori fino alle imprese più rilevanti dell'Argentina. In una geografia semidesertica vi sono oasi di viti, il che fa sì che la vitivinicoltura diventi un prodotto mistico della regione, una parte della sua identità. Sui rilievi della cordigliera delle Ande vi sono vigne coltivate nella zona di Tunuyán, Tupungato e San Carlos. Da qui sorge il famoso Malbec, uno dei vini più famosi del mondo. Ora vi salutiamo mentre degustiamo un vino squisito di Mendoza. Ascoltiamo la canzone emblematica della vendemmia.
La sera arriva la mia giornata.
Argentina ha presentato Argentina celebra la festa nazionale della vendemmia. Produzione Lisandro Ruiz.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mokete, Argentina.
Rai, Argentina al mundo.
La Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina al mundo.
Si costruirà nella provincia di Rio Negro il mega impianto destinato a lavorare ed esportare il gas naturale del giacimento di Vaca Muerta. Lo hanno stabilito le imprese titolari del progetto, l'argentina YPF e la malese Petronas, muovendo un passo decisivo per il progetto presentato dai media come fondamentale per il futuro economico dell'Argentina. La decisione si intreccia con una serrata polemica politica interna. Il progetto è stato infatti soffiato alla provincia di Buenos Aires, il cui governatore Axel Kicillof è uno dei principali rivali politici del presidente Javier Milei. L'impianto di gas naturale liquido sorgerà nella zona di Punta Colorada, località a circa 1000 chilometri a sud dalla capitale. Stime preliminari vogliono che l'opera potrebbe comportare investimenti compressi tra i 30 e 50 miliardi di dollari, puntando ad essere una delle infrastrutture più ambiziose di sempre per il paese. Nel 2023 gli investimenti diretti esteri in America Latina sono diminuiti del 9,9% rispetto al 2022 per un valore pari a 184,3 miliardi di dollari. Lo rende noto la Commissione economica per l'America Latina e i Caraibi nel rapporto Investimenti esteri diretti in America Latina e nei Caraibi 2024, affermando che il valore resta comunque nella media dell'ultimo decennio. La CEPAL segnala che anche il peso delle entrate da IED nel prodotto interno lordo PIL si è ridotta, rappresentano il 2,8%. Tuttavia, la partecipazione della regione nel totale mondiale dei flussi di investimenti esteri diretti, 14%, è stata maggiore della media registrata nel decennio precedente. Il risultato è spiegato dalla riduzione dei flussi IED ridotti in Brasile e in Messico, i due paesi con la maggiore partecipazione nelle entrate totali della regione. Anche il Perù ha registrato un decremento nelle entrate da investimenti esteri del 65%, mentre i paesi che hanno registrato un aumento sono stati l'Argentina con più 57% e Cile con più 19%. Nel 2023, Centro America e Caraibi hanno ricevuto più investimenti del 2022, con un incremento rispettivamente del 12% e il 28%. Tra i paesi del Centro America con i risultati migliori ci sono Costa Rica e Honduras. Tra le nazioni caraibiche i dati più alti sono quelli di Guyana e della Repubblica Dominicana. Ecco la musica ora con Octetto di Salvo, Libertango. Molto bene amici, ricordatevi che potete ascoltarci tramite le onde corte dal lunedì a venerdì dalle 12 alle 13 UTC sulla frequenza 15.770 kHz, sulla frequenza dicevamo donata grazie a WRMI da Miami negli Stati Uniti di Nord America, sempre dal vivo su www.rae.com.ar oppure sulle app di Radio Nacional o di Radiodifusión Argentina all'exterior. La ONG venezuelana Foro Penal ha aggiornato a 988 persone arrestate e 11 morti il bilancio delle manifestazioni iniziate nel paese il 29 luglio all'indomani delle contestate elezioni che hanno riconfermato il presidente uscente Nicolás Maduro. Secondo l'Organizzazione per i diritti umani, 91 dei detenuti sono adolescenti. I dati del foro penale contraddicono quelli ufficiali delle autorità, secondo cui ci sono 2.000 persone arrestate finora. Da parte loro, l'Osservatorio Venezuelano di Conflittualità Sociale e il Centro per i Difensori e la Giustizia hanno messo in guardia da un aumento della repressione dopo le proteste, risultato delle azioni dei corpi di sicurezza dello Stato, dei civili armati, i cosiddetti collettivi, e dei gruppi che compongono il sistema popolare di tutela della pace. Intanto in questa situazione del Venezuela i diplomatici argentini sono rientrati da Caracas. Temevamo il peggio, ha commentato l'incaricato d'affari Andrés Mangiarotti scendendo dall'aereo. Nella notte tra lunedì e martedì scorso sono arrivate auto della polizia con persone incappucciate e abbiamo temuto il peggio, soprattutto i richiedenti asilo perché temono per la propria vita, ha aggiunto il diplomatico riferendosi ai 6 venezuelani che da settimane si sono rifugiati nell'ambasciata argentina a Caracas temendo di essere arrestati come altri oppositori dal chavismo al potere. Al personale diplomatico argentino e di altre nazioni latinoamericane, il governo del presidente Maduro, la cui reelezione il 28 luglio è contestata dall'opposizione da buona parte della comunità internazionale, aveva ordinato di lasciare il Venezuela dopo che Buenos Aires ha firmato una dichiarazione congiunta con 7 paesi chiedendo una verifica imparziale e dettagliata dei risultati dei voti. Oltre a quello degli Stati Uniti, anche il governo del leader ultraliberista Javier Milei è stato tra i primi a riconoscere la vittoria del candidato presidenziale dell'opposizione Edmundo González Urrutia. Musica con Los Caballeros de la Quema, Fulanos de Nadie.
Nada. oscura se va. Siempre se va. Lo que en oscura se va. Siempre se va. Lo que en oscura se va. Se queda un rato, nos mima, nos miente y después se va. Después se va. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón. Y así quedamos fulanos de nadie, de nadie. Y está jodido mojarle una oreja a la soledad. Llénate el vaso, preciosa, y brindemos por lo que nunca será.
Fulanos de nadie, los caballeros de la quema. Ora passiamo al capitolo della comunità radiotelevisiva italofona e la coproduzione La Mia Radio in Miniatura, oggi a cura di Giuliana Angel di Radio Romania, che ci racconta che il 1 novembre 1928 a Bucarest nasceva la Società di Diffusione Radiotelefonica, l'odierna Società Romena di Radiodiffusione, ossia Radio Romania, una voce che da quasi 100 anni porta informazione, educazione, cultura e intrattenimento nelle case dei romeni e non solo. Il 6 luglio 1939 andava in onda anche il primo notiziario in lingua italiana. Vi invitiamo allora a ripercorrere insieme alcune tappe di Radio Romania.
Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Quasi 100 anni di informazione, educazione, cultura e intrattenimento, accompagnando i romeni nel bene e nel male, nella loro storia a volte talmente complicata e tormentata. Sono Giuliana Angel e vi presento il biglietto da visita di Radio Romania, oggi la più grande azienda mediatica del paese. Radio Romania Attualità è la rete nazionale Ammiraglio, seguita da quella culturale, musicale, l'unica emittente del paese che trasmette esclusivamente brani classici e jazz, nonché dall'antenna dei villaggi che si rivolge esclusivamente al pubblico rurale. L'offerta è completata dalle sedi regionali, da Radio 3 Net, la prima emittente del paese esclusivamente online, e dall'agenzia stampa Rador. Non mancano il Teatro Nazionale Radiofonico, l'editrice Casa Radio, le orchestre e i cori. Una finestra aperta sul mondo è Radio Romania Internazionale, con trasmissioni per i milioni di connazionali che vivono all'estero e in 11 lingue. Le prime trasmissioni in lingue straniere risalgono al 1932. Si trattava di notiziari in inglese e francese che si rivolgevano al corpo diplomatico accreditato a Bucarest. Nel 1939 si è aggiunto anche quello in tedesco e il 6 luglio dello stesso anno il notiziario in italiano. Quindi a Radio Romania la lingua di Dante si parla da 85 anni. Lungo il tempo Radio Romania ha conquistato il suo pubblico attraverso un contenuto culturale ed educativo di un certo valore, anche coinvolgendo l'elite culturale e scientifica romena e straniera nella realizzazione dei programmi, spiega la nostra collega della redazione romena Monica Stoica, che ha conseguito un dottorato di ricerca in filologia presso l'Università di Bucarest con la tesi Radio Romania, vettore della comunicazione culturale nel periodo tra le due guerre mondiali, dalla quale è nato anche il libro C'era una volta alla radio 1928-1938. Una produzione di grande successo fu la trasmissione L'Università della Radio, spiega Monica.
Avviata nel 1930, fu il programma più longevo nella storia di Radio Romania, trasmesso ininterrottamente per 70 anni fino al 2000. L'Università della Radio era una tribuna accademica dalla quale tenevano conferenze le grandi voci della cultura e scienza di Romania e dall'estero. Una simile voce era quella del professore Ramiro Ortiz, il primo titolare della cattedra di italiano dell'Università Università di Bucarest e fondatore dell'Istituto Italiano di Cultura nella capitale, nonché membro onorario dell'Accademia Romena dal 1920. Ortiz ha parlato ai rumeni di Dante, dell'Italia e del suo popolo, dei poeti romeni tradotti in italiano.
Le produzioni più importanti con le quali Radio Romania si affermò nel periodo compreso tra le due guerre erano concepite quindi per fasce di età e sociali. Una trasmissione di successo fu L'ora dei bambini, realizzata sempre da bambini e nata nel 1929, quando venne lanciata anche L'ora divertente, che col tempo divenne un marchio di intrattenimento a Radio Romania, un teatro di varietà radiofonica, come lo definisce Monica Stoica nel suo libro C'era una volta alla radio.
Allo, allo, aici e radio, stoie și vansi la che.
Come curiosità, Radio Romania fu la prima emittente al mondo a trasmettere un matrimonio in diretta da uno studio radiofonico. Gli sposi erano un conduttore e la giovane diventata sua moglie. Grazie alla radio, i romeni hanno vissuto in diretta i più importanti momenti della storia conservati negli archivi. Il nostro collega Marian Stere ci parla di alcuni riferimenti sonori, come l'arrivo della pluricampionessa olimpica Nadia Comăneci da Montreal.
Era riuscita a trasformare la cifra 1 affissa dal tabellone elettronico nel primo 10 nella storia dei giochi olimpici.
Looking now back upon my world sports life, I can say that I experienced satisfaction and moments which cannot be
Oltre alle voci d'oro conservate nei suoi archivi, Radio Romania ha accompagnato lungo gli anni la storia del paese. Uno degli esempi più rilevanti resta l'esplosione di gioia del 22 dicembre 1989, quando gli ascoltatori hanno sentito la notizia che il dittatore comunista Nicolae Ceaușescu e la consorte Elena erano fuggiti.
Armata in București cu noi! Dictatorul a fugit! Poporul e cu noi. Am învins!
Oltre alla diffusione di programmi e contenuti culturali, Radio Romania è anche creatore di eventi. La Fiera del Libro Gaudeamus, che va avanti dal 1994, e il Festival Internazionale delle Orchestre Radiofoniche Radirò. All'Orchestra Nazionale della Radio, nata sempre nel 1928, si sono aggiunte l'Orchestra da Camera, il Coro Accademico, il Coro delle Voci Bianche e l'Orchestra di Musica Folcloristica, ma anche la Big Band, che ha come primo alto e caposezione il sassofonista italiano Paolo Profetti, che vive dal 2013 a Bucarest, dove è anche professore associato al Dipartimento Jazz dell'Università Nazionale di Musica. Ci racconta cosa significa per lui l'esperienza a Radio Romania.
Beh, sicuramente un laboratorio di crescita professionale, un'esperienza molto forte, perché negli anni, a parte anche il cambiamento del direttore, da Ionel Tudor adesso abbiamo Simona Strungaru, l'ensemble di musicisti con i quali collaboro è un ensemble molto valido.
Il linguaggio universale della musica, ma anche quello dello sport e soprattutto del calcio, sono rimasti riferimenti costanti a Radio Romania, tanto da portare nel Guinness dei primati Ilie Dobre, uno dei più noti e longevi commentatori, per il più lungo grido del gol alla radio. E la storia va avanti. Come diceva il medico romeno Anaslan, che ha inventato il famoso Gero Vital, non dobbiamo dare anni alla vita, ma piuttosto vita agli anni.
Prelungirea vieții în sine nu înseamnă nimic. Este chiar un principiu care spune că trebuie să adăugăm nu ani la viață, ci viață la an.
Avete ascoltato Radio Miniature, storie di altre frequenze in lingua italiana. Un podcast originale promosso dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Molto bene, momento dello sport. Marcelo Gallardo torna al River Plate. Il CT sarà presentato in conferenza stampa allo Stadio Monumental come nuovo allenatore della squadra dopo la partenza di Martin De Michelis. Dopo poco più di un anno e mezzo di assenza nel club, l'allenatore più vincente della storia del milionario inizierà il suo secondo ciclo. Gallardo firmerà un contratto fino a dicembre 2025 e avrà davanti a sé due obiettivi molto importanti: la Lega Professionale e Coppa Libertadores. Nella competizione nazionale il River è reduce dal pareggio per 0-0 in trasferta contro l'Unión de Santa Fe e si trova al nono posto in classifica con 14 punti. Nella competizione sudamericana invece affronterà il Talleres de Córdoba il 14 e il 21 d'agosto. Passiamo ora all'informazione internazionale del calcio argentino, perché è addirittura d'arrivo la trattativa che porterà l'argentino dell'Inter Valentin Carboni a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. Il classe 2005, nella scorsa stagione in prestito al Monza, ha da poco lasciato la sede del club nerazzurro a Milano, dove ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2029 con l'Inter, prima di trasferirsi in Francia in prestito con diritto di riscatto. Sono pronto per la nuova avventura. L'obiettivo sarà fare il meglio possibile, le parole di Carboni all'uscita della sede. Ultimo brano musicale in qui a Buenos Aires, ma prima di dire a domani ascoltiamo Pescado Rabioso con Post Crucifixión.
Juan, a docena, tricota por
We'll be right back. Gracias.
Molto bene amici, siamo arrivati alla fine di questa puntata del programma odierno di Radiodiffusione Argentina all'esterior in lingua italiana. Walter Danesi dalla cabina di regia, Marcelo Ayala che vi parla, vi salutiamo e vi ringraziamo dell'ascolto. A domani, ciao!